personaggi della Torah, uno della Torah, uno dei personaggi del Tanakh. Sapete che nella Sukkah, un giorno della tradizione ebraica, c'è un ospite invisibile che noi non vediamo ma sappiamo che c'è. Ci sono due idee. Secondo questa tradizione si dice che ogni sera in Sukkah c'è un personaggio della Torah e poi finisce con l'ultima sera con David Amele. Sono chiamati gli Ushpizin o Ushpizin. Sono due tradizioni, c'è una tradizione fatidica che dice che il personaggio di oggi in Sukkah era Yosef, e che il personaggio di questa sera, per tutto domani, sarà David. Secondo invece l'idea ashkenazita, non fasidica, il personaggio di oggi, cioè il personaggio che è stato in Sukkah, questo ospite che ha girato per tutto il Sukkot del mondo, è l'anima di Aaron HaKohen, mentre questa sera entra nella nostra Sukkah l'anima di David HaMelech e ci accompagna fino alla fine di Sukkot. Io pensavo di fare qualche cosa molto semplice, anche devo dire abbastanza veloce, su Aaron e su David, prendere questi due personaggi e ovviamente è chiaro che su Aaron non posso fare, vi parlerò di Aaron e parlerò di David perché verso le 4 del mattino giustamente voi la chiudereste con gli etrog. Allora, prenderò un piccolo aspetto, molto semplice, Aaron e di David Amele, credo che possa essere interessante in qualche modo, credo che ci possa anche insegnare qualche cosa. Noi sappiamo che Aaron è stato il primo Cohen. Una domanda che si pongono i Chachamim è: perché Aaron deve fare il Cohen? Perché non Moshe Rabbeinu? Che gli ha fatto Moshe? Perché fare il Cohen non è una cosa da buttare via, il Cohen è una cosa importante, per quale motivo? Ma Moshe fu vietato di fare il Cohen. Allora noi sappiamo che c'è una storia molto famosa di Moshe, quando Dio chiama Moshe per mandarlo a liberare il popolo ebraico in Egitto, quello che risponde Moshe è: io non ci voglio andare a liberare il popolo, non ci voglio tornare in Egitto. Rashi fa un calcolo su questo passo, no, del famoso roveto ardente, noi lo leggiamo, quando leggiamo il Sefer Torah lo leggiamo in circa 5 minuti, forse, lo leggiamo in 3 minuti, ma in realtà, secondo un calcolo che fa il Midrash, che viene riportato da Rashi, Moshe e Dio hanno avuto un dialogo che è durato 7 giorni, cioè Moshe è rimasto 7 giorni davanti a questo roveto ardente, dove Dio gli diceva: vai a liberare il popolo ebraico, e Moshe gli rispondeva: non ci voglio andare, vai, non ci voglio andare. Alla fine, nel settimo giorno, arrivato l'ottavo giorno, Dio ha detto a Moshe: no, guarda, adesso tu ci vai per un motivo molto semplice, perché io ti ci mando, punto e basta. Infatti dice il testo, al capitolo 4 di Shemot, al versetto 14, Va'ichar ha-Hashem be-Moshe, e Dio si arrabbiò con Moshe, e gli dice: no, tu devi andare, punto e basta, andatene in Egitto a liberare il popolo ebraico. Però c'è un Rashi che è molto interessante, perché Rashi qua dice Va'ichar af, e Dio si arrabbiò con Moshe, e riporta l'opinione Rashi di due maestri. Il primo è Rabbi Yoshua ben Korcha. Dice Rabbi Yoshua ben Korcha: Kol haron af sheba Torah, tutte le volte che tu trovi nella Torah che Dio si arrabbia, ne marbo roshem, rimane un segno della rabbia di Dio. Ma quando Dio si arrabbia, non è che Dio si arrabbia a caso, Dio si arrabbia con un personaggio, e beh, lo punisce. Mentre questo è un caso anomalo, dice Rashi, dice Yoshua ben Korcha, qui non è scritto da nessuna parte che Mosè è stato punito. Non abbiamo mai visto in nessuna parte della Torah che Mosè è stato punito perché Dio si è arrabbiato con lui. Quindi è la prima volta, forse l'unica volta, in cui Dio si arrabbia, però non fa niente. Gli rispondo un altro Hakam e dice: non è possibile che Dio si arrabbi e che non faccia niente per punire. Infatti mi riporta qui, Amarlor Rabbi Yose, gli disse Rabbi Yose, Af Bezone Marbo Roshe, no, È come se è rimasta una traccia della rabbia di Hashem. Perché c'è scritto, Aaron aficha a Levi, tuo fratello Levi, Sheyatidiyot Levi, lo Cohen, Aaron doveva fare il Levita. Infatti Dio dice a Mosè, guarda, tu non sai parlare bene, non ti preoccupare, ti accompagnerà tuo fratello Aaron il Levita. Allora dice Rashi, riportando l'opinione di questo secondo Chacham, tuo fratello doveva fare il Levita e tu avresti dovuto fare il Cohen. Ma per colpa del fatto che non sei andato in Eretz Mitzrayim a liberare il popolo ebraico, tuo fratello farà il Cohen e tu farai il Levi. Mosè è stato fatto scendere dal suo piedistallo. Quindi, dice Rashi, vedi, quando Dio si arrabbia, la punizione arriva. Dio non si arrabbia mai per niente. Questo è quello che risulta dal commento di Rashi. Abbiamo capito perché Mosè non ha fatto il Cohen e Aaron ha fatto invece il Cohen. Adesso però dobbiamo andare in cerca nella Torah dove a Mosè viene tolto la sua Keuna. Quanti giorni è rimasto Mosè a discutere con Dio se andare o meno in Eretz Mitzrayim? Siete svegli, ma questa è una cosa che mi solleva di morale. Mosè è rimasto 7 giorni a discutere con Dio, vai, non andare, no, adesso è arrivato l'ottavo giorno, ci va. Ora guardate un pochino Dio con te vendicativo. Siamo nella parasha di Shemini. La parasha di Shemini è il giorno in cui Aaron viene nominato Cohen. Vai Bayom Shemini, dice la Torah, e avvenne che all'ottavo giorno, Kara Moshe, Moshe ha dovuto chiamare Aaron e i suoi figli e nominarli Cohen. Si chiedono giustamente il Chachamim del Midrash, cosa vuol dire all'ottavo giorno? Vuol dire che Mosè ha costruito un Bet HaMikdash, ha costruito un tempio, e che chi ha fatto il Cohen per 7 giorni? L'ha fatto lui, l'ha fatto Mosè. Mosè per 7 giorni ha fatto il Cohen, Mosè era convinto all'ottavo giorno che finalmente, adesso l'atto è finita la storia, lui sarà il Cohen, suo fratello sarà il Levi. Dio lo chiamò e gli disse, Mosè, ti ricordi un po' di tempo fa? 7 giorni mi hai dato l'illusione di andare in Egitto e all'ottavo giorno ti ho detto che andrai in Egitto, ti ho detto che te l'avrei fatta pagare? Io non dimentico niente, per 7 giorni io ti ho lasciato fare il Cohen, quando hai pregustato, quando hai sentito quanto è bello entrare in Bet HaMikdash, portare i sacrifici, quando tu hai capito qual è l'importanza del Cohen, è arrivato l'ottavo giorno e io ti tolgo la Keuna. 7 giorni tu mi hai fatto aspettare e io 7 giorni ti ho fatto aspettare. Passò molto tempo. Attenzione, passò molto tempo. Passarono molti anni. Passarono 40 anni. Dio disse a Mosè che non sarebbe entrato in Eretz Israel. Mosè aspettò il primo di Adar e cominciò a pregare a Kadosh Baruch Hu perché gli permettesse di entrare in Eretz Israel. Mosè pregò per 7 giorni, al 7 di Adar, lo leggeremo nella parasha di Simchat Torah, al 7 di Adar, Dio disse a Mosè, ti ho detto che non entrerai in Eretz Israel, è arrivato il momento della tua morte e adesso tu non entrerai in Eretz Israel. A che dice il Midrash? Mosè disse ad Akadosh Baruch Hu, ma scusa, perché non me l'hai detto subito? Mi hai fatto pregare per 7 giorni, mi hai fatto aspettare una risposta per 7 giorni e dopo 7 giorni mi dici che non potrò entrare in Eretz Israel. Perché non me l'hai detto subito? Perché Dio gli risponde per l'ennesima volta, quando un uomo fa qualche cosa a me, io lo faccio pagare 2 volte. 40 anni fa mi hai fatto aspettare per 7 giorni una risposta, io ti ho fatto aspettare 7 giorni una risposta. Ma non me l'avevi già fatta pagare l'altra volta? Eh? Non importa, io faccio pagare il doppio. Fine della storia. Chiedono ai famigli che se noi lasciamo il Midrash in questo modo, se noi lasciamo la storia in questo modo, devo dire che Dio fa veramente una pessima figura. Abbiamo un Dio che è un grande vendicatore, cioè si vendica delle persone, fa pagare il doppio, quando tu fai qualcosa lui ti fa pagare il doppio. Allora proviamo un attimino a capire se c'è una possibilità di assolvere Dio da questo processo. Se c'è la possibilità. La possibilità è questa. Partiamo dal problema. Per quale motivo Mosè non voleva andare in Egitto a liberare il popolo ebraico? La prima cosa che salta agli occhi è che ha paura del faraone, che poi non sa parlare, balbuziente, benefifera, la famiglia rifiutano tutte queste storie. Se c'è uno che si mette di fronte al faraone con grande carattere è Mosè, se c'è uno che non ha paura del faraone di dire le cose in faccia è Mosè, la domanda è perché Mosè non voleva andare in Israele a liberare il popolo ebraico. Secondo me sta a me, come? Ho detto in Israele, ogni tanto per vedere se siete. Allora, il discorso di Famiglia, la situazione è molto semplice. Perché Mosè sa che quando il popolo ebraico è ad un livello così basso, così lontano da quello che è l'Emet, la verità, non basta che arrivi un primo personaggio che passa nella storia e che possa fare il rabbino della comunità. Una comunità che ha un grande problema, dove gli ebrei sono molto lontani, quella comunità ha bisogno di un rabbino particolare. Una comunità, gli ebrei che sono molto vicini, probabilmente c'è bisogno di un rabbino non tanto, perché di solito noi facciamo il contrario. Quando le comunità sono importanti, gli mandiamo un rabbino importante. Quando le comunità sono là, gli mandiamo un rabbino così che non conosce nessuno. Mosè dice, non è così. Io devo andare in Egitto a liberare un popolo che non sa che cos'è la kasherut, che non sa che cos'è la tradizione ebraica, che hanno perso tutto quanto, gli sono rimasti solamente i nomi ebraici. Per portare fuori un popolo ebraico dall'Egitto c'è bisogno di uno tzaddik. E io non sono tzaddik. C'è chi è più tzaddik di me, è Aaron HaKohen, è mio fratello. Quindi perché Mosè non vuole andare in Egitto a liberare il popolo ebraico? Non per amore di se stesso, ma semplicemente per amore del popolo ebraico. Non conviene che io vada perché io voglio bene al popolo ebraico. Allora Dio gli dice, tu ci vai perché ti ci mando, perché io conosco te e so che tu sei adatto al popolo ebraico. Però, caro Mosè, tu quello che volevi fare ti sei rivolterà contro. E adesso torniamo indietro nella storia. Mosè non può entrare in Eretz Israele. Ma se Mosè fosse entrato in Eretz Israele, che cosa sarebbe accaduto a noi ebrei? Sarebbe finita la storia ebraica. Perché? Perché dicono i Chachamim, Dio non avrebbe mai distrutto qualche cosa costruito da Mosè. Se Mosè fosse entrato in Eretz Israele, Mosè avrebbe costruito il santuario. E Dio il santuario non avrebbe mai distrutto. E spiega il Midrash, quando Dio si arrabbiò con il popolo ebraico, riversò la sua ira sul Bet HaMikdash e lo ridusse in polvere piuttosto che colpire il popolo ebraico. È come una persona quando si arrabbia, invece che dare un cazzotto alla persona, non so se vi è mai successo, ma qualche volta sì, invece che dare il cazzotto alla persona che tu vorresti colpire, ti volti e dai il cazzotto alla prima cosa che trovi. La stessa identica cosa ha fatto a Kadosh Baruch Hu. Quando il popolo ebraico fece arrabbiare a Kadosh Baruch Hu, dice il Midrash, Dio liberò la sua ira sulle pietre del Bet HaMikdash. Ma se Mosè avesse costruito il Bet HaMikdash, il Bet HaMikdash non si sarebbe potuto distruggere. E chi sarebbe stato cancellato? Su chi Dio avrebbe riversato la sua ira? Il Midrash dice l'avrebbe riversata sul popolo ebraico. Allora Mosè non è entrato in Eretz Israele, è una punizione per Mosè, ma è quello che Mosè voleva. Tu Mosè non volevi entrare in Eretz Israele perché volevi bene al popolo ebraico, e tu non sei entrato in Eretz Israele, e tu non sei entrato in Eretz Israele, e il fatto che tu non entri in Eretz Israele è il bene per il popolo ebraico. Quello che tu volevi fare è esattamente la storia girata in questo modo. Mosè non può fare il Cohen. Perché Mosè non può fare il Cohen? Perché il Cohen è una persona che deve essere a livello del popolo. La gente andava da Aaron e si confidava. Aaron andava dalla gente e faceva far pace alla gente. Ma la Torah racconta che Mosè era talmente al di là del popolo che la gente è scritta nella Torah, la cura della parazione di Chissà, va lì e invece per là aveva paura di avvicinarsi a Mosè. È il grande personaggio che ti tiene un attimino a distanza. Perché? Perché è un livello talmente grande, talmente enorme rispetto al tuo, che non lo senti vicino. Infatti nella parasha di Esodo della Torah c'è scritto molto chiaramente che quando morì Mosè il popolo ebraico lo pianse, ma che quando morì Aaron lo pianse tutto il popolo ebraico. Quando morì Mosè non lo pianse tutto il popolo ebraico. Perché? Perché è un personaggio che la gente sentiva molto vicino, molto papà, ma molti sentivano anche molto distante. Non lo dico io, non lo dicono i papami. Allora il fatto che Mosè non faccia il Cohen è un bene o è un male per il popolo ebraico? Diventò un bene per il popolo ebraico. Quindi la punizione di Mosè è comunque un modo per pagare quello che Mosè aveva dentro. Mosè non è andato in Egitto perché amava il popolo ebraico, e tu Mosè non farai il Cohen e sarà un bene per il popolo ebraico. Non entrerai in Eretz Israele e sarà un bene per il popolo ebraico. E allora qui abbiamo ricavato che quando HaKadosh Baruch Hu manda una punizione, per quanto sia una punizione Charon Av con grande rabbia, la punizione che viene mandata è sempre in qualche modo, se tu la giri, riesci a capire che tipo di punizione è, una punizione che in qualche modo non è distruttiva, ma è costruttiva. Devi riuscire a risorgere dalla punizione. Questo è quello che quello che la Torah ci viene a dire. Adesso la domanda però, quindi concludo con Aaron, la domanda è: ma perché proprio Aaron doveva fare il Cohen? Sapete che nella Torah ci sono due personaggi che sono molto umili, Aaron e Mosè, molto più di Avram Avinu. Avram Avinu, dice il Midrash, quando parla con Dio, Avram Avinu dice: Anochi afar va'efer, io sono polvere e cenere. Quando Mosè parla con Dio, di sé e di suo fratello, Mosè dice: Venach numa, noi non siamo niente. Che dice il Midrash? Avram Avinu si sentiva qualche cosa, polvere e cenere, ma qualcosa c'era. Aaron e Mosè non si sentivano niente. Se noi abbiamo due personaggi di grande umiltà nella Torah, sono Aaron e sono Mosè. Ma che differenza c'è tra l'umiltà di Aaron e l'umiltà di Mosè? L'umiltà di Mosè è completamente diversa. Mosè sa di essere un grande. Insomma, voglio dire, uno che viene accettato per 40 giorni e 40 notti sul Monte Sinai, che ha davanti a sé tutto il popolo ebraico che deve insegnare, non è possibile che non capisca la sua grandezza. Perché Mosè si sente una nullità nonostante la sua grandezza? Perché quando si trova davanti ad HaKadosh Baruch Hu, non lui si sente una nullità, lui sa di essere qualcosa di grandioso, ma si annulla davanti alla grandezza di Dio. Chi è che riceve la Torah? La riceve Mosè Rabbeinu. Perché Mosè riceve la Torah? Perché per studiare questo passo di Torah, per studiare un pezzo di Torah, cosa che non riusciamo più a fare, noi ci dobbiamo annullare di fronte alla Torah. Vuol dire, io mi metto a studiare un passo di Torah, la prima cosa che devo dire è: io sono un grande, io devo capire, io posso capire, io posso scavare, io posso costruire, ma per riuscire a fare tutto questo io mi devo annullare di fronte alla Torah. Se un momento ti comincio a dire: questo non mi piace, questo è noioso, ci sono i passi di Torah, che sono interi capitoli che noi saltiamo, che quando il Fazzani legge il Beta Tenese, se prendiamo il giornale, parliamo di uno sport che non ci interessa. Ogni tanto io faccio delle lezioni di Torah e la gente mi dice: non si parla mica della Parashata Shavua, che è una noia mortale. Quando ci si mette di fronte a un passo di Torah, la prima cosa che tu devi assolutamente fare è annullare. Devi partire dalla tua capacità di capire, Mosè Rabbeinu, ma ti devi annullare di fronte alla grandezza della Torah. Ed è quello che fa Mosè Rabbeinu. Aaron HaKohen ha un altro tipo di umiltà. Aaron HaKohen ha un'umiltà per cui non si sente niente. Lui veramente non si sente nulla. Ma non si sente grande, perché Aaron HaKohen non è salito sul Monte Sinai. Aaron HaKohen non ha dato i 10 comandamenti al popolo ebraico. Aaron HaKohen, dice il Ramban, una cosa bellissima, Aaron HaKohen è stato con il popolo ebraico quando il popolo ebraico ha fatto il vitello d'oro. E dice il Ramban che tutte le volte che Aaron Cohen guardava da lontano l'altare, vedeva l'altare a forma di vitello. Cioè, cosa vuol dire? Quello che non riusciamo più a fare noi, che quando commettiamo qualcosa che non va, ti resta dentro. E quando tu guardi, cioè tu vedi qualcosa che è dentro di te, Aaron Cohen sentiva una nullità per colpa del fatto che non è riuscito a bloccare il popolo ebraico dal fare il vitello d'oro, e Aaron Cohen sentiva una nullità e non si sentiva assolutamente grande. E dicono i fratelli, per fare tefillà, perché il Cohen, qual è il compito del Cohen? I sacrifici. Cosa sono i sacrifici? È la tefillà. Per fare tefillà è completamente diverso dallo studio della Torah. Per studiare Torah tu ti devi sentire capace. Per studiare Torah devi partire dal presupposto che tu puoi scavare e costruire. Per fare tefillà ti devi annullare. Per fare tefillà bisogna sentirsi una nullità. Perché che cos'è la tefillà? La tefillà sono richieste. Quindi mi metto davanti alla Kadosh Baruch Hu e chiedo qualche cosa. Ma io devo chiedere qualche cosa a chi? Io devo chiedere qualcosa a Dio, io posso farlo da solo. Per fare tefillà bisogna riuscire ad essere come Aaron Cohen. È molto più difficile fare tefillà che studiare Torah. Studiare Torah è molto facile, è interessante, è un dialogo, un dibattito. Fare tefillà, concentrarsi nella tefillà è molto più complicato, bisogna sentirsi una nullità. Bisogna essere veramente nullo, dire io non sono niente, tutto quello che ho viene dato da Kadosh Baruch Hu. Ma quello Mosè non lo poteva fare, perché Mosè sapeva di essere grande. Lo poteva fare solo uno come Aaron, perché uno come Aaron si porta dentro il peccato del vitello d'oro, si porta dentro il suo non essere nessuno. Per questo motivo Aaron viene scelto come Cohen e non poteva essere scelto Mosè Rabbeinu. Quindi vedete che nella Torah c'è un filo conduttore, perché è una cosa anche molto logica, bisogna semplicemente riuscire a scavare quello che è scritto nella Torah. Abbiamo capito per che motivo Aaron ha fatto il Cohen e non ha fatto Mosè. Abbiamo capito per quale motivo a Mosè sono state date delle punizioni che non sono una forma di vendetta, ma che sono delle punizioni che possono poi, dalle quali si può partire per costruire. Abbiamo capito che differenza c'è tra la grandezza di Aaron e la grandezza di Mosè, o la bassezza di Aaron e la bassezza di Mosè. Abbiamo capito perché Mosè è quello che sale sul Monte Sinai a prendere la Torah e a dare Torah, mentre Aaron Cohen è quello che sta con i piedi per terra e lavora all'interno di un Beta Knesset. Uno è Baala Torah, l'altro è Baala Tefillah. Tutto credo che sia una costruzione, un puzzle che è molto logico se lo si vede in questo modo. Io vorrei concludere solamente dicendo una cosa di David Amelech, che a me domani, non domani, ma Simchat Torah noi leggeremo la parasha di Bezotah Berakha. Bezotah Berakha è l'ultima parasha della Torah. C'è un midrash che è molto bello, non è un racconto, un midrash sui versetti della Torah, molto facile. Il Midrash dice così: il primo ebreo fu Avram, e il primo ebreo che ne dire il figlio fu Avram Avin. Quando Avram doveva benedire Yitzchak, lo chiamò e cominciò la sua verità con queste parole: Vaiten Avram et kol asher lo le Yitzchak. E Avram diede, quello quando dice Vaiten, Vaiten vuol dire Matana, Matana vuol dire un regalo. E Avraham regalò a suo figlio Yitzchak quello che aveva, tutto ciò che aveva. Se non è importante che cosa gli diede, tutto ciò che aveva. Yitzchak, quando sentì questa berakha da suo padre, se la portò dentro per tutta la vita. Quando arrivò il momento di benedire suo figlio, Giacobbe, Esav, che pensava fosse Giacobbe, Yitzchak si trovava sul letto cieco, non vedeva niente. Yitzchak pensò: quando mio padre mi ha benedetto, ha cominciato dalla parola Vaiten. Anch'io voglio cominciare così con mio figlio. Chiamò suo figlio e gli disse così: Vaiten lecha Elohim ital hashamayim umish maneares. Che Dio ti dia in regalo la terra e il cielo. Che Dio ti dia in regalo. È come se si portasse appresso la parola che aveva sentito da suo padre e la vuole trasmettere a suo figlio. Passò molto tempo. Prima, le ultime parole che Yitzchak disse a Yaakov sono queste: Vaikra Yitzchak el Yaakov al Varekotah. Yitzchak chiamò Jacob e lo benedisse. Chiede nel suo cammino, doveva già andare o doveva fare? Non ti preoccupare. Lo chiamò, lo benedisse e lo mandò via. Jacob si portò appresso per tutta la vita quello che suo padre gli aveva fatto. Suo padre l'aveva chiamato per dargli un'altra verità. E Jacob disse: mio padre mi chiama, non voglio chiamare i miei figli quando gli voglio benedire. Jacob si trovava sul letto di morte, e c'è scritto nella Torah: vai cra Jacob el banà. E Jacob chiamò i suoi figli. Mio padre mi ha chiamato, devo chiamare i miei figli. Benedice tutti i figli. E le ultime parole che Jacob dice ai suoi figli sono le parole Vezot Asher di Berla Ema Biel. E questo è quello che disse loro il padre. Moshe Rabbeinu dice: quali sono le ultime parole che ha detto il patriarca di Jacob? Vezot, anch'io voglio cominciare le berachot con i miei figli con la parola di Dio. La parasha delle ultime berachot di Moshe comincia con le parole Vezot Aberachah. E Mosè, come ultima parola ai figli di Israele, dice Asherechem Israele, beati voi o Israele. Le ultime parole di Mosè. Cosa fece David Amelech? David Amelech dice proprio, Mosè finisce con le parole Asherechem Israele e io come devo cominciare il nome di Israele? Asherechem. Mosè ha concluso così, io devo cominciare con le parole Asherechem, beato sia l'uomo. Così comincia il primo salmo. Avete visto? Come ogni personaggio riprende le ultime parole del personaggio precedente e costruisce qualche cosa in più, e così è la storia ebraica. Non si può partire dal personaggio precedente, non si può costruire niente se non c'è un passato. Ci sono molte persone che vogliono costruire tutto da capo. Sono le persone che dicono l'ebraismo è vecchio, facciamo uno nuovo. Stacchiamo, facciamo un bel taglio con il passato e costruiamo. Viene il Midrash e ti dice: cosa vuoi costruire? L'ebraismo è una catena, ti devi legare a quello che è scritto dietro. Se non c'è quello dietro non costruisci niente dopo, dove vuoi andare? Però guardate l'intelligenza dei nostri patriarchi. Abramo aveva chiamato suo figlio e gli aveva detto: ti voglio fare un regalo. Però Yitzhak dice: mio padre mi ha fatto un regalo, ma i regali, come si prendono, si perdono. Le persone, i regali, se li devono conquistare. Cosa fa il padre? Chiama Jacob, non gli dà niente. Vuoi un regalo? Ti chiama, venitelo a prendere. I regali non si danno a nessuno, si devono conquistare. Jacob impara questo da suo padre. Ah, mio padre, dammi la berachà, mi ha chiamato? Benissimo, Jacob chiama i suoi figli. E gli dice: così ho imparato da mio padre. E se si vuole qualche cosa la si deve conquistare, venite, io non vengo da voi, siete voi venite da me, vi devo dare io la berachà, ma voi venite qua da me, ve la venite a prendere la berachà. Ma come finisce la parola di Jacob la sua berachà? Vezot. Questo, cosa vuol dire questo? La famiglia dice questo e nient'altro. Cioè, voi dovete abituarvi anche che a volte nella vita non c'è sempre berachà, 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 berachà. A volte non c'è niente, a volte è vezot, la berachà si ferma. Bisogna andare avanti con le proprie forze, a volte la berachà è nascosta. E questo capisce Moshe Rabbeinu e comincia l'ultima parasha della Torah con le parole vezot la berachà. Sappiate che a volte la berachà non si vede, a volte la vita è così, a volte non è tutta rose e fiori. Ma se voi riuscite a vivere nel mondo della berachà, anche quando la berachà non la vedete, se voi riuscite a fare quello che abbiamo fatto un pochino noi questa sera, a scoprire all'interno di quello che nella Torah in qualche modo è scritto e dà fastidio, ma se tu vai a scavare la berachà la trovi, il commento lo trovi, allora Asherechem Israele, beati voi Israele. Allora che cosa fa David Amelech? Prende l'insegnamento di Mosè e dice Asherechem Israele, Ashere Aish, beato sia l'uomo che riesce a scoprire la berachà anche quando la berachà sembra non esserci. Ma alla fine della vita, sapete com'è, che cosa dice David Amelech? Alla fine della vita, David Amelech guarda se stesso e nel libro di Samuel Beta, capitolo 6, al versetto 22, David Amelech dice di se stesso, Veniclochi od Misot, io sono più piccolo della parola Zot. Cioè, cosa vuol dire sono più piccolo della parola Zohar? Ritorno al discorso fatto da Moshe Rabbeinu. Sono più piccolo della parola, anche quando io penso di aver capito tutto, nonostante quello che io penso di aver capito nella vita, io devo sempre sentirmi più piccolo della parola Zohar. Cioè, devo sempre partire dal presupposto che comunque io non ho capito assolutamente niente. E la storia comincia a ritornare indietro. Ecco, David HaMelech, che è il personaggio che sarà domani in Sukkah, credo che ci insegni esattamente questo. Che nella vita di un Yehudi, se si vuole andare avanti, bisogna riassumere tutta la storia di Abraham, di Isaac, di Jacob, di Moshe Rabbeinu, che bisogna riuscire ad essere Asherei Ha'ish, riuscire a scoprire che la Berakah c'è anche quando non si vede, che il popolo ebraico, anche quando sembra non avere Berakah, la Berakah è sopra la sua testa, e che nonostante tutto, quando tu pensi di aver capito, ricordati che tu sei sempre Zot, tu sei semplicemente una persona bassa, tu in realtà non hai capito assolutamente niente. Nella vita bisogna sempre continuare a costruire. Signori, Chag Sameach e buon Hoshana Rabbah.